babies.
Good news, boppers. The big alert has been called off. It turns out that the early reports were wrong. All wrong. Sorry about that. I guess the only thing we can do is play you a song.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traum Fabrik seconda stagione, un programma di cinema e cazzeggio, di e con Laszlo Kovacs, Lupus Youngerboy, Simone Smith ed Air Director. Buon ascolto!
La feccia di questa cazzo di terra! I più disgraziati, miserabili, servili, patetici avanzi che siano mai stati cagati nella civiltà! Ci sono quelli che odiano gli inglesi, io no! Sono solo delle mezze seghe! D'altra parte noi siamo stati colonizzati da mezze seghe! Non troviamo neanche una cultura decente da cui farci colonizzare! Siamo governati da palle mosce! Noi siamo in una situazione di merda, Tommy! E tutta l'aria fresca del mondo non potrà cambiare uno stracazzo di niente!
E questo è Bar Traum Fabrik, alla seconda stagione, alla sua 18ª puntata. Amici e simpatici come i personaggi di Trainspotting, che oggi saranno magari ancora un pochino più acidi del solito. 18ª puntata, siamo grandi, possiamo anche vedere e parlare dei filmini con le donne nude.
Infatti sento una calma da grandi,
no, perché siamo cresciuti.
Maturità,
seconda, niente applausi.
Seconda edizione, ci sono tante cose, tante novità,
tante
ma anche
novità,
no.
Tipo che si è spostata la webcam.
La webcam è di là, abbiamo cambiato punto di vista, ma non abbiamo cambiato linea editoriale.
C'è un'altra cosa, fatto paura. C'è un'altra cosa che non abbiamo cambiato, che io, nonostante sia molto felice che ci sono tutti questi amici che sono venuti a trovare, c'è tanta gente, c'è un problema che continua a attanagliare questa trasmissione dall'anno scorso. Sapete qual è?
No. Manca la fregna.
Tutto qua.
Ma la fregna, come dici tu, era nella bellissima voce originale di un film che tutti amiamo e che era lì ad accompagnarci e che sarà lì ad accompagnarci per tutto l'anno. Quando e come capirete che film era, fatecelo sapere. Fatecelo sapere, così come se siete al cinema e non sapete che film andare a vedere, di sicuro avete un problema che noi ve lo possiamo risolvere, anzi ve lo risolve Air Direct.
Ma quante parole dice?
Troppe.
Già iniziamo ad insegnare la logorrea.
Se però siete al cinema e non sapete che film andare a vedere, siete
sta
anche un po' storditi.
Sta costruendo frasi complicatissime e invece noi andiamo sul più semplice. Tipo,
sì, tipo posso avere un bicchiere?
No, vi dico, tipo il nuovo indirizzo email di Bar Traum Fabrik, che ovviamente è Bar Traum Fabrik con un po' di K buttate in mezzo, @gmail.com, che è l'utilizzatissimo strumento che dovrete ovviamente utilizzare. Utilizzatissimo forse non era il termine più corretto per contattarci, scriverci. Che altro possono fare con la nostra email?
Lo dico dopo.
Insultarci, ma soprattutto, come dice il nostro Smith, se volete consigli, volete sapere cosa andare a vedere e soprattutto prepararvi prima di entrare in sala, prima di pagare il biglietto, sarà un bel film, non sarà un bel film, ve lo diciamo noi. Dove? Su Facebook, ovvero entrate nella pagina ufficiale di Bar Traum Fabrik, la omonima pagina ufficiale, o al più mettete cancelletto Bar Traum Fabrik su Twitter per vedere tutto quello che vi twitteremo
in gong
diretta.
Anche per te.
È suonato il gong anche per te, meglio la logorrea della gonorrea, ma andiamo avanti. Allora, di questa sera
posso salutarti anch'io?
Saluta.
Ciao, ci sono anch'io.
C'è anche l'altro.
E allora facciamoci un bel applauso per questo inizio scintillante di trasmissione.
Siete mosci come quel campo.
Erano anni che non c'era un inizio così scintillante.
Quanti erano? Anni. Inizieremo parlando dei primi film italiani usciti da Venezia 71. A proposito, chi non l'avesse fatto, si andasse a vedere le nostre clip, mie di Laszlo più altri soggetti.
No, io l'ho fatto un paio di volte.
E poi hai smesso.
Io l'ho vista in vacanza e sono tornato subito a Perugia.
Certo, perché non devi l'ora di incontrarlo.
Non lo faccio.
parleremo del film Testamento di Hayao Miyazaki. Avremo come ospiti il Perugia Social Fest, Social Film Fest imminente. E poi abbiamo tra gli ospiti, tra i nostri amici, Marco Della Torre, Daniele Pamparelli, Simone Rossi e un fotografo, Matteo, che ci è venuto a scattare le foto. Non si sa
perché.
Non si sa perché. Cominciamo subito da un evento nerd di dimensioni importanti: Ritorno al Futuro 3, che mercoledì 24 settembre
ma
torna.
Ma come, scusa, con la N?
Troppo.
Nerd.
Nerd. E abbiamo il capo dei nerd con noi.
Abbiamo diversi nerd.
Torna. Capo dei nerd di Perugia, sei tu quando ti fai quei selfie orribili dentro la tua libreria e li posti su Facebook. Stile renziano, proprio il selfie renziano.
La prima puntata parte subito su livelli altissimi.
Comunque, forse ai nostri fan interessa sapere soltanto che questo film torna al cinema il 24 settembre. Air Director sta per postare una clip celebrativa perché l'anno prossimo usciranno le Nike che c'erano nel secondo film, in vendita per tutti dopo essere state messe per beneficenza qualche anno fa. Ma di questa
sti cazzi
dico, non ce l'ho caricata.
Novità di questa stagione
per qualcuno è essenziale.
Ci abbiamo un piccolo problema.
Noi non ci sentiamo, magari loro ci sentono.
Poteva di questa trilogia ci parlerà il nostro carissimo amico Simone Rossi. Vai Simone.
Ma no, prima di tutto, la luce sui selfie chi te la mette?
La luce è naturale.
È tutto naturale?
Assolutamente.
Complimenti, c'hai un tratto artistico, guarda.
Ma ritorna dal futuro.
Assolutamente sì. Che vogliamo dire?
Non lo so. Però inizia a dirlo perché...
No, diciamo... Partiamo da questa cosa delle invenzioni che poi sono diventate realtà rispetto al Ritorno al Futuro. Ce ne sono diverse, che va dai videofonini al biocarburante all'utilizzo del 3D nel cinema. Ricorderete tutti lo squalo 19 che cerca di agguantare Michael J. Fox, le scarpe Nike che abbiamo nominato, il dito per aprire la porta elettronicamente, sempre nel 2, e poi anche la bugia che raccontò Zemeckis di questo skateboard che la mattella
del
prodotto sospeso col cuscinetto d'aria.
Hoverboard.
E tutta la gente andò a comprare in cerca e non lo trovò, naturalmente. A me il Ritorno al Futuro mi è piaciuto. Il 3 è quello che mi è piaciuto di meno in assoluto. Però insomma è un film che ha fatto epoca, che è, anche nel modo di parlare, di esprimersi. Reagan disse che dove stava andando l'America non ci sarebbe stato bisogno di strade, citando appunto Doc Brown, ti pare poco?
Solo bombe.
Assolutamente. E il viaggio del tempo è anche visto in maniera nuova, nel senso che fino a prima di Ritorno al Futuro, quando si viaggiava nel tempo, si vedeva anche il viaggio stesso. Invece gli autori, Zemeckis e Spielberg, pensavano che dovesse essere una cosa istantanea e quindi fecero semplicemente vedere quello che poteva accadere, cioè la scia di fuoco quando partivi e il congelamento quando rientravi, insomma, una cosa nuova e interessante. Anche, e l'idea originale di Spielberg, folle secondo me, era quello che invece di usare una macchina si sarebbe dovuto usare un frigorifero.
La sapevo.
La sapevi? Sai anche perché non l'accettarono?
Perché doveva esplodere.
No, perché c'erano paura che i bambini
si chiudessero dentro. Sì. Però ci doveva essere di mezzo un'esplosione nucleare.
Esatto, sì, esatto.
Questa puttanata l'hanno ripresa nel film, esatto, nel quarto Indiana Jones,
bravissimo.
Nel quale violentano Indiana Jones. Sì, sì,
sì. Diciamo che poteva essere una cazzata che non l'hanno fatta. È andata bene così.
Trilogia famosissima che ha incassato tantissimo.
Comunque Spielberg è il capo delle puttanate. Beh, lo voglio dire.
Sì. Il maestro.
Dopo 8 minuti e 25 secondi di trasmissione siamo già su livelli. Spielberg è un
cagagà. No, vabbè, non è vero, assolutamente.
Come non è vero? Noi facciamo il dibattito.
Noi da Spielberg ha fatto dei grandi film e delle grandi puttanate.
Siete dei nerd pazzeschi.
Dai su.
Noi da qui ci permettiamo di sparare.
Comunque,
a palle.
Ritorno al Futuro non lo voleva produrre nessuno. Per 5 anni ci hanno provato, anche con la Disney, che ha detto che non era il caso di produrre un film dove una madre si innamorava del figlio. Non era proprio il target adatto a loro.
Ma se non sbaglio c'è anche una versione in perugino.
Eh sì, gira sta versione, che è anche meglio per certi versi.
Attorno alla sagra.
Ok, velocissimamente andiamo al 3, che è quello che esce, che fu girato nell'89 in concomitanza con la seconda parte, che poi uscì separatamente. Si doveva chiamare Paradox, in realtà poi uscì con Ritorno al Futuro parte seconda e terza. Il terzo è quello, per chi non lo conoscesse, ambientato nel West. Si scelse il West perché fu chiesto a Michael J. Fox dove avrebbe voluto se avesse potuto viaggiare nel tempo all'indietro. Gli disse: voglio andare nel West, il piano del West.
Sta cazzata.
Con più citazioni al cinema di Leone, a partire dal fatto che lui si definisce Clint Eastwood, ma è citato, c'è una Walter West nella scena in cui la cardinale arriva
con il treno,
esatto, fa la camminata, c'è citato il buono e il brutto e cattivo quando viene impiccato Michael J. Fox e Doc con la pistola a far cadere la fune, è citato per un pugno di dollari alla fine quando col finto, diciamo, col giubbotto antiproiettile fai da te, lui
batte
basso viftando,
però manca Morricone.
Però dovremmo farla, è una puntata.
E per finire è pieno di citazioni sui viaggi nel tempo, a partire dall'orologio a cui si appende Doc, che è riferito a Preferisco l'ascensore di Harold Lloyd, grandissimo film, grandioso film, e la campana della torre dell'orologio,
genio
stessa,
assoluto della slapstick comedy,
la scalata è epica,
meravigliosa. Sai che in quel film, credo, forse in un altro film, lui ha perso tre dita.
Lui aveva già un problema, una mezza falange di persa del 3-2
facendo quel film, cioè, cinema di altissimo livello,
e la di per fare il film ha perso una falange?
Sti cazzi!
Ultime due cose e poi vi lascio. La campana della torre dell'orologio è la stessa invece dell'uomo che visse nel futuro, che è appunto ripreso dal libro di Wells, La macchina del tempo. E la cosa più simpatica è che la mamma di Michael J. Fox, che lo chiamerà Levi Strauss perché legge il nome sui pantaloni,
in realtà
si chiama Calvin Klein, che in Italia non era ancora famoso, quindi la traduzione è Levi Strauss. Io ho finito.
Quante chi?
Complimenti.
Grandissimo maestro
magistrale.
Che inizio! Inizio, siamo lieti di questo inizio, una grande conferma la presenza di Simone Rossi, presenza saltuaria ma sempre apprezzata. E adesso
soprattutto dalle donne apprezzate.
Soprattutto
di ghiaccio. Scusa, io sarei il nerd dagli occhi di ghiaccio.
Senti, trova i post che pubblica su Facebook e spammali con la pagina del bar, perché deve essere sbugiardato.
Va bene, soprattutto va bene. Sai chi l'apprezza Simone Rossi?
Nessuno. Non si sa.
La fregna.
È circondato.
Bene.
La classe.
Confermiamo anche la grande musica del bar Tranfabric. Facciamo una breve pausa e celebriamo questa trasmissione che ricomincia per la seconda volta. Second time around. You still owe me money. You don't return my calls. I could use a friend right now and you're not there at all. Ellis said it's cold.
Wow, per la seconda volta, come
esatto,
siamo emozionati.
Come conosci le lingue? Là.
A me è l'arduo compito di introdurre il primo film serio di questa settimana. Settimana di uscita in sala abbastanza mosce per quanto riguarda il panorama internazionale. Ritorno al futuro a parte, sia chiaro. E invece settimana importante per il cinema italiano, perché esce in sala il primo dei tre film in concorso al Festival di Venezia appena trascorso, che è Anime Nere di Francesco Munzi. Applauso per Francesco Munzi,
che abbiamo visto a Venezia con soddisfazione. Diciamo anche che non gli davamo molta fiducia in partenza.
Io l'avevo dato nel palmarès. L'avevo dato nel palmarès perché credevo che fosse la storia giusta.
Adesso fai il paraculo.
Fosse la storia giusta per la giuria di un festival internazionale. Siamo nel solito ambito del cinema italiano e devo dire che dopo tanto tempo si ritorna a parlare di mafia. In questa stagione sono diversi i film che parlano di mafia. Berlusconi, sempre visto ad Orizzonti a Venezia, appena trascorso, film meraviglioso. Uscirà a breve La trattativa della Guzzanti, un po' meno bello. Adesso in sala contemporaneamente una commedia e un film drammatico che raccontano la mafia a loro modo.
Sì.
Qui siamo in Calabria.
Nello specifico questo racconta la 'ndrangheta. E lo fa in un modo, tu hai detto, parlavamo di cinema italiano, io uscendo da lì mi è venuta la battuta di Stanis, che è molto poco italiano come film, in un senso positivo, diciamo, perché
la Calabria shakespeariana.
Guarda, l'importante però è che non dici cazzate.
Però non ha tutti i torti, perché questi tre fratelli,
ho citato la Spesi, scusate.
No, hai ragione, hai ragione, infatti leggi la Spesi, fai bene.
L'importante è che la Spesi non dica cazzate.
Però non è una cavolata, pensavo fosse la sua, io volevo fare i complimenti, invece sei della Spesi. Francamente lascia il tempo che trova, nel senso che siamo nell'archetipo familiare, dunque tre fratelli.
Al 15° minuto, scusami Anime Nere, perdonami, abbiamo già demolito Spielberg e l'Aspis.
Ragazzi,
il prossimo chi è?
Il prossimo
è Munzi, no. Allora il film esce in sala con la Good Films, sarà a Perugia. Ragazzi, però siamo in radio, ve lo volevo ricordare, dunque parla uno per volta, perlomeno quello. E sono stronzo quest'oggi, me lo merito. Allora, di essere stronzo. Esce in sala per la Good Films, lo trovate sia nelle multisale ma anche al cinema Zenith. Andatelo a vedere perché è un film del quale si è discusso molto, appunto l'Aspesi ne ha scritto bene, Repubblica ne ha parlato molto bene anche Mereghetti sul Corriere della Sera. Allora, che dire di questo film? Come dicevamo, la storia di tre fratelli che vivono a loro modo il rapporto con l'andrangheta, fanno parte di una famiglia storica di una cosca molto importante. Siamo nella zona di Africo, dunque nel cuore della Calabria più dura, più estrema, diciamo, anche dal punto di vista della sopravvivenza, paesi di montagne abbandonati. Allora andiamo avanti parlando di questo film. Tu che ne pensi?
Io che ne penso? Quello che ti ho detto prima, la battuta sul fatto che fosse poco italiano, per me significa semplicemente che con questo tema molte volte si rischia. Nel cinema italiano abbiamo visto delle cose che ricordano un po' lo sceneggiato televisivo. In realtà in questo caso era... Il microfono.
Non ti preoccupare.
L'ho trovato ben fatto, un'ottima fotografia, è bello da vedere, asciutto, non è, e soprattutto non dà l'impressione, come ho detto, di vedere uno sceneggiato televisivo. I personaggi sono assolutamente credibili. Abbiamo questi tre fratelli di cui uno vive in Calabria e cerca di sfuggire un po' a questo, cioè diciamo si racconta un po' di essere onesto quando poi in realtà vive un po' di questa famiglia che comunque fa parte delle
Andrine.
Gli altri due fratelli, uno è uno spacciatore di droga internazionale e l'altro
palazzinaro,
diciamo, sì, esatto, cioè imprenditore che comunque fa gli affari con i soldi derivanti da queste situazioni. Borghese, vive a Milano con una moglie che non ha molto a che fare con
Barbara Bobulova. Loro sono Marco Leonardi, Peppino Mazzotta, Fabrizio Ferracani, Barbara Bobulova, Anna Ferruzzo e un giovanissimo attore emergente che poi è la causa scatenante della reazione del Breaking Bad all'italiana. Perché il gesto folle del figlio innesca tutta una reazione che poi sviluppa la trama del film.
Esatto,
in questo l'ho trovato un pochino stereotipato, il solito figlio che si ribella al destino o che in qualche modo interpreta a suo modo il destino di una generazione, di una famiglia, di una dinastia, e da lì iniziano le conseguenze narrative o le cause narrative del racconto. Detto questo, tecnicamente il film è molto molto ben fatto, fotografia splendida, lavoro sul suono meraviglioso, anche dal punto di vista registico si riconosce la mano di un ottimo artigiano del cinema come Francesco Munzi, che ha all'attivo tre film che sono Saimir, film meraviglioso. Allora si parlava di immigrazione dall'Albania verso l'Italia. Il resto della notte, film passato alla Kenzen qualche anno fa, ottimo film. E qui si conferma lui bravissimo regista. Secondo me è mancato un po' di sceneggiatura, pur avendo dichiarato che c'è stato un grande lavoro sulla scrittura, anni e anni di preparazione, perché non era facile dissipare il nodo e raccontare 'Ndrangheta in questo modo, tenendo insieme trame familiari e archetipi shakespeariani, come prima ha detto bene il nostro amico Smith, però a me è sembrato un pochino raffazzonato, un pochino troppo forzato. Un film però che mi è piaciuto abbastanza, consiglio di vedere, e spero che faccia bene al botteghino, perché il cinema italiano, questo cinema italiano, è un cinema che ha tutte le possibilità.
Possiamo ricordare Fabrizio Duggirello, che è soggettista sceneggiatore, da poco scomparso, del film, che ho avuto anche la fortuna di conoscere, romano come Munzi. Forse anche il fatto di essere due romani che si cimentano in una realtà così distante ha anche permesso di fare un film un po' distaccato e quindi un po' più internazionale, come dice.
Sì, c'è stata una immedesimazione vera in quei luoghi, perché poi ho letto che loro
sì,
hanno vissuto.
Sì, però loro, io quando parlai con lui mi disse che già stavano lavorando al progetto, e parliamo di 2 anni fa.
Sì, sì, sì.
Quindi c'è un lavoro veramente che è partito da lontanissimo. Peraltro Girello era un documentarista, quindi c'è anche questo approccio, diciamo.
Lui era editore di quale casa?
Lui lavorava con Lantana e con Harry
Otto. Antana?
Lantana. Lantana.
Beh, diciamo che quest'anno il cinema italiano in concorso a Venezia non ci ha deluso come ha fatto altre volte. Era
non è stato fischiato.
Esatto, non ci sono stati fischi.
Ma non l'abbiamo fischiato neanche noi, perché poi in realtà.
No, sì. Ma io ho fischiato poca roba. Devo dire
poca roba.
Io sentirei la voce dell'uomo di spalle alla webcam, ma di fronte ai miei occhi, che è la cosa più importante.
Esatto. Quindi,
con queste presentazioni proprio. Allora, io volevo farvi entrare a voi ascoltatori e anche visio ascoltatori,
visionari
radio visori,
in un ambiente visionari, voi immaginatevi visionari. Un ambiente caldo dove tutti si spogliano e si buttano nudi nel laghetto.
Noi ci siamo quasi,
infatti più o meno è quello che succede qui dentro. No, io volevo portarvi un po' più indietro nel tempo, ovvero portarvi in quella mitica, fantastica e sicuramente leggendaria Woodstock, ovvero un festival che ormai nel passato di tempo era il 69, che ci ha regalato un sacco di belle emozioni, anche postume, diciamo così, ovvero siamo stati in grado di viverle, certo. Di viverle, e le viviamo tuttora anche noi che eravamo forse un pochino piccoli nel 69. Mi sa che qui dentro non c'era nessuno, ma
non guardare me, neanche io.
L'Aslo c'era.
No, io pensavo che
tu. Che anno, scusa?
Era il 69.
Che numero meraviglioso!
Che numero meraviglioso? No, perché pensavo che tu,
ragazzi, siete un po'
con quella
basso.
Storia di Ritorno al Futuro avessi alzate già fatto esperienze di questo tempo, tipo. Forse. E infatti, il nostro Lupus non vuole dirlo, ma sappiamo che è avvezza ai viaggi nel tempo.
Ma
e
tu
quindi
sei
abbiamo
una
deciso.
Testa di cazzo, senza pari!
Abbiamo deciso di regalare ai nostri ascoltatori per questa prima puntata della seconda stagione un bel po' di belle canzoncine tratte da non tanto da quello che è stato suonato in quel concerto, in quel contesto, ma da quello che gli artisti protagonisti dell'evento hanno poi regalato nel corso della loro carriera. Questo è legato ad un film, ma non ve lo diciamo adesso, ve lo diremo dopo. E quindi partiamo con una prima canzone che ovviamente viene cantata da quello che ha aperto il festival. Stiamo parlando di Richie Evans.
Chi è Roberto Vecchioni?
No, era Richie Evans e questa è High Flying Bird.
There's a high flying bird flying way up in the sky, and I wonder if she looks down and she goes on by. Well, she's flying so free and easy in the sky. Lord, look at me here. I'm rooted like a tree here. Got to sit down, can't cry. Oh, Lord, I'm gonna die blue. Now the sun, it comes up and it lights up the day. And when he gets tired, Lord, and goes on down his way. To the east and to the west, he meets God every day. Lord, look at me here. I'm rooted like a tree. Got to sit down, can't cry. Oh, Lord, gonna die blue.
day my woman up and died. Lord, she up and died now. Oh, Lord, she up and died now. Hey, she wanted to fly, and the only way to fly is die, die, die.
Und nun das zweite Mal bei Traumfabrik.
Direttori artistici in qualche modo, no, di un festival che animerà questa settimana la città di Perugia e coinvolgerà i tre cinema cittadini Zenith, Melies e Sant'Angelo, che è il Perso Perugia Social Film Festival, giusto?
E vai, l'hai detto bene.
La come prima va? Volta.
Allora,
senti che voce radiofonica.
Raffaella.
Sì, ciao a tutti.
Che cos'è il Perso?
Allora, il Perso è un festival di cinema sociale, di cinema documentario. Siamo in edizione zero, quindi ce lo stiamo inventando di sana pianta. Nato molto per gioco, ha poi preso, cioè è cresciuto a dismisura di giorno in giorno, fino a non farci dormire la notte, vi giuro. Le nostre ultime giornate sono veramente drammatiche. Grazie ovviamente alla spinta iniziale di Stefano Rulli, il nostro fantastico babbo Stefano, io lo chiamo così perché abito con suo figlio da circa 20 anni ormai, e presidente del Centro Sperimentale di Cinematografia, uno dei più importanti sceneggiatori italiani, che è anche il direttore artistico, quello vero, del festival. Quindi noi ce lo sfruttiamo.
Che cosa vedremo al festival che inizia il 23?
Vedremo innanzitutto tanti documentari. Noi abbiamo voluto dare un po' di sbagliare un po' questa forma di cinema, che innanzitutto in Italia è in ascesa. Noi abbiamo una produzione di documentari sia a livello di quantità che di qualità in ascesa, probabilmente perché il cinema è in crisi e quindi magari i giovani registi che non hanno i mezzi per autoprodursi si buttano in questa direzione, e quindi insomma c'è nel nostro
c'è
programma
molto materiale.
Abbiamo sì, una quantità di documentari molto molto validi, diciamo. Non riusciamo a scegliere quale è il più bello.
Non sarebbe giusto.
Poi per le qualità del documentario, non solo per l'onestà, per l'imprevedibilità.
Il tema di fondo è comunque la narrazione sociale, no?
Sì, quest'anno diciamo che c'è un vizio di provenienza, cioè il festival è organizzato dalla Fondazione della Città del Sole Onlus, che si occupa di psichiatria, di mattacchioni, come diciamo noi, e quindi in qualche modo la psichiatria la fa da padrone. Avremo molte pellicole dedicate a questo tema. Ovviamente il festival è un festival di cinema sociale, quindi cominciamo a introdurre anche tutta un'altra serie di temi, e soprattutto la cosa importante è che nel sociale i vari settori non sono mai separati l'uno dall'altro. A noi capita spessissimo di intervenire su casi psichiatrici con derivazione sociale o con implicazioni di droga, oppure ex detenuti, cioè comunque uno quando...
Facendo una citazione freudiana, la pera non casca mai lontano dall'albero.
Esattamente, quando dice verde.
Sì, tutti quanti hanno un tema centrale, ma poi si mescolano all'interno di questo tema numerosi altri spunti, riflessioni di vario tipo.
Allora, non lo fate voi, ma lo faccio io. Segnalo per i nostri ascoltatori almeno 3-4 film che già ho visto, ho avuto il piacere di vedere, e dunque consiglio di rivedere. Martedì 23
e tra l'altro, scusami, Laszlo ha già deciso che dovete prendere, che dovrà scegliere, vincere. Che dovranno vincere. Voi non lo sapete,
quest'anno
ma
non vinceranno, perché quest'anno come edizione zero non c'è un concorso.
C'è
dal prossimo anno, il 10 ottobre, uscirà un bando di concorso, tra l'altro molto importante. L'abbiamo pressoché scopiazzato dal Festival dei Popoli di Firenze anche come entità dei premi, anche come entità dei premi. E quindi il prossimo anno ci sarà un festival che nel campo del cinema documentario sarà, diciamo, al top nazionale.
E in questo siamo molto contenti di trovare un festival di livello a Perugia, perché mancava da molto tempo un festival dedicato al cinema di un certo livello. Segnalo poi la curiosità è la cosa migliore, dunque vederseli tutti per chi ha tempo, secondo me, certo, è imperativo. Martedì 23 siete al Cinema Zenith, il pomeriggio inizia con Scolpire il tempo e prosegue con altri quattro film che sono Soccantare, Matilde, Terra di transito, Requiem, e si chiude la sera con Noi non siamo come James Bond di Mario Balsamo, che ho visto, ho apprezzato e consiglio di rivedere. Il 24 siete al Melies il giorno, con un bel dibattito che coinvolge psichiatri e chi altro non lo so. Il mercoledì 24 al Cinema Sant'Angelo consiglio assolutamente di vedere Dal profondo di Valentina Pedicini.
Purtroppo lei non ci sarà, ma cercheremo di fare una presentazione.
È uno dei documentari più belli che abbia visto,
quello di cui ci avevi parlato la scorsa stagione.
Film incantevole che meriterebbe di vincere l'Oscar, non come altri film che purtroppo arrivano all'Oscar ingiustamente. Il 25, se non l'avete mai fatto, prendetevi un'ora di permesso per andare a vedere Matti da slegare, che è un capolavoro. È un film del 75.
2 ore e 20 di permesso.
2 ore e 20 di permesso per andare a vedere Matti da slegare.
Del grandissimo.
Che è la storia del cinema italiano per molti motivi. Lì dentro c'erano giovanissimi Silvano Agosti, Marco Bellocchio, Sandro Petraia e Stefano Rulli. Film collettivo assolutamente pazzesco in epoca post-Basaglia, che racconta
pre-Basaglia,
scusa,
75.
Pazzesco, perché la Basaglia
non erano da slegare.
78,
se no non sarebbero stati da slegare.
Adesso ti lancio una piccola provocazione, ma ci sono voluti quasi 40 anni a Perugia per fare un festival di questo livello, visto che alla fine noi siamo stati, questa città è stata tra le prime in Italia ad applicare tutti, diciamo, tutte le dritte.
Io purtroppo non posso raccogliere la provocazione.
Abbiamo avuto la
fortuna
che Stefano Rulli si è innamorato di questa città e quindi prendiamo la palla.
Io raccolgo la provocazione perché non mi sono occupato di cinema. Non mi sono occupato di cinema proprio da vicino fino a questo momento. Sono non proprio un neofita, però diciamo che è una delle prime cose che organizzo.
Infatti citiamolo perché mi hanno interrotto, però venerdì 26 c'è un film documentario di Gianni Serra del 75 che racconta
molto
appunto
molto attuale, poi sì. Questi mappi che escono dai manicomi ancora si discute e noi vogliamo cercare di trovare il punto, proprio di arrivare al centro e di organizzare i servizi psichiatrici in modo che siano pronti per accogliere queste persone che sono fuori da tanto tempo dai manicomi.
Senti, ma mi fate dire un paio di cose senza. Prima che ci cacciate via, poi dopo mi potete chiedere qualsiasi cosa.
Vai.
Martedì 23 abbiamo con noi per tutto il giorno Paola Portellesi, testimonial del festival, che farà per noi cose fantastiche. È una delle persone più disponibili che io abbia mai conosciuto.
Tant'è che, scusa, ti interrompo, pare che farà una cosa anche per noi. La butto là per i nostri ascoltatori.
Sì, la buttiamo là. Ma farà girerà uno spot, una clip per lanciare il festival, cercando di utilizzare appunto la parola perso. Poi ci saranno degli intermezzi che dove
un po' improvvisati,
reciterà, diciamo, un po' con dei matti, farà delle cose. Poi la sera ci sarà cena con i protagonisti, quindi ci sarà una cena in cui la gente potrà conversare, oltre che con Paolo Portellesi, con Stefano Rulli, con Mario Balsamo, con Paolo Martino. Forse verrà anche Riccardo Milani, il compagno di Paolo Portellesi, quindi una serata.
Vabbè, se non viene Milani va bene lo stesso.
La seconda, infatti, sì, è meglio che viene da sola, così
mica adesso faccia quello che deve.
Dopodiché, il 27 mattina proiettiamo Sbarre, che è un film di quest'anno, un film a cura di Daniele Segre,
montato da un perugino, poi,
certo, degli allievi della scuola di cinema italiana, girato al carcere di Firenze Sollicciano, un documento molto importante, abbastanza agghiacciante in alcune parti, e lo proiettiamo al carcere di Capanne, quindi è una cosa.
Dato che siamo un po' lunghi, noi vi diamo appuntamento venerdì prossimo, certo, durante la diretta di Bartolomeo Fabric, vi vogliamo presenti, portate Segre,
certo,
perché vogliamo Daniele Segre,
ve lo abbiamo promesso,
e facciamo il punto sul festival.
Va bene,
okay. In bocca al lupo e finalmente.
Grazie. Prego, direttore. No,
gesto,
niente, direttore. Lanciamo subito una bella canzoncina.
Pensavo fosse uno stravolgimento di scaletta.
Ma non stravolgiamo niente, ma mandiamo una canzone e ne parliamo dopo.
Siamo in ritardo. Vai,
musica!
Vai. Terra non si parla?
Ci sono dei problemi, ragazzi, dei gravi problemi tecnici. Mamma
è colpa mia. Del direttore, che sceglie sono... questi pezzi improponibili e poi dopo...
Certo.
Che cosa, ragazzi, abbiamo ascoltato per metà?
No, guarda, mi rifiuto veramente. Io non ho parole. Secondo me
c'è un boicottaggio tecnico. C'è un boicottaggio,
diciamo,
tecnico.
Che ad un'estate di pioggia il caldo sta...
Ma sei in diretta, Smith. Non denudarti davanti ai nostri...
È arrivato Smith Senuro, qua è scoppiata la console, ragazzi. Non vi rendete conto? Cioè... È impazzito il computer,
No, io è inutile vi parlo di questo pezzo. Vabbè, non lo sentirete. Andatevelo ad ascoltare, magari ve lo posto.
Facciamo
dopo.
Finta che l'abbiamo mandato.
Comunque, chi erano? Era Dance to the Music.
Continua, voglio vedere.
Ti blocchi. And the Family Stone.
Che era un problema tecnico anche quello.
Ho saputo che c'è stato un picco negli ascolti.
No, per dico, fa. Noi facciamo delle ricerche, siamo lì per settimane a studiare cosa proporre ai nostri ascoltatori.
Allora, questa settimana facciamo un corso di improvvisazione per il nostro lupus, perché ogni volta che va nel panico.
Ma non è un corso di improvvisazione.
The show must go.
È scaletta. Ora funziona tutto, incredibilmente.
Allora,
grande.
Parliamo di un film che tu hai visto e ti è piaciuto tanto.
Intanto consideriamo questo battesimo del fuoco di Barton Fabric, perché oggi non funziona niente, ma prendetela come una cosa positiva. È l'inizio di una seconda stagione e noi ci eravamo preparati per farla benissimo, invece iniziamo a cazzo di cane come
del
nostro stile più tradizionale.
Beh, però ridiamo onore a radiofonica.com, 17 puntate più un paio di extra qualcosa in giro, tutto fatto perfetto, è venuto.
Infatti,
tutto
questa
alla
non è colpa di
questa sera è successo, può succedere, via.
C'è secondo me è caldo.
Parliamo di Cimena.
Può succedere.
Qua dentro è tanto caldo e anche il computer ne risente.
Di cosa parliamo?
Comunque, detto questo, parliamo del meraviglioso testamento di, secondo me almeno, di Hayao Miyazaki, cioè Si alza il vento, in originale per Smith, che so un grande amante del giapponese, no, Kazetachinu.
Kazetachinu,
bravo, ecco, la pronuncia, come lo pronunci tu, il giapponese non lo pronuncia nessuno.
Nagatomo.
Che dire di questo film? Questo film meraviglioso, secondo me, visto l'anno scorso a Venezia, uscito inspiegabilmente in Italia un anno dopo e per soli due giorni,
a 10 euro.
Vi
voglio dire che sono stato al cinema con mio fratello, mia cognata e un amico. Ho pagato io 4 persone e 40 euro.
Incredibile. Per citare, ecco, come
la classe
detto.
Con la quale l'Aslo rinfaccia le cose.
Mi hanno ospitato. Però 40 euro, dico, ma di mortacci.
Io citerei
un pirata e un signore.
A proposito di pirati, ecco, cito Giacomo Calzoni, nostro amico, che ha scritto su Facebook: il modo migliore per combattere la pirateria audiovisiva, far uscire un film un anno dopo per due giorni a 10 euro.
Ecco,
questo hanno fatto con questo film. Di che cosa parla il film? Il film racconta la storia di un personaggio ispirato a un famoso ingegnere aeronautico giapponese.
Nel futuro,
io sì, io sì. Perché c'è ancora la cosa di Simone Rossi su Ritorno al futuro.
È avanti.
ispirato perché in realtà non è proprio la storia vera sua, ci sono delle parti romanzate, è ispirato a questo Jiro Horikoshi, che è stato poi quello che ha creato l'aereo denominato poi Zero, non mi ricordo il nome vero e proprio, ma insomma l'aereo che poi è responsabile dell'attacco a Pearl Harbor e di tante altre, tanti altri massacri.
Per questo motivo
è stato fortemente criticato, ma non solo in Giappone, al di là del fatto che ha avuto un successo di botteghino enorme, Miyazaki è stato attaccato da tutti, dalla sinistra perché secondo loro era troppo militarista e celebrava queste macchine di morte, dalla destra perché si è opposto al ministro, all'attuale primo ministro giapponese che cerca di ripristinare l'esercito, e quindi insomma Miyazaki,
ma voglio dire, basta avere un'infarinatura di poesia, ma proprio semplice. Il film si apre con una citazione di una poesia di Paul Valéry, che è Si alza il vento, e dunque dice: Le vent si lève, il faut enter de vivre, all'incirca, si è tradotta in italiano, si alza il vento, si deve cercare di vivere, che tutto è tranne che un appello militarista.
Certo che puoi.
Anzi,
se continui a smanettare così si alza veramente.
Ma magari non sto facendo.
Magari si alzasse il vento.
Ma appunto, si alza il vento, si deve cercare di vivere, appunto un appello, secondo me, antimilitarista, cioè, meraviglioso.
Mi stupisce che non capiscono che la cifra statistica sua è questa, cioè parlare, essere un pacifista che parla di tutt'altro apparentemente.
Esatto, io l'ho sentito accusare di nazionalismo, di essere guerra fondata. In realtà, semmai c'è un patriottismo in senso, nel senso meno sciovinista del termine, cioè un amore per la patria, ma non in senso buono. Tant'è che vorrei far sentire una piccola clip che riassume un po' questa cosa, perché questo personaggio Jiro ha dei sogni fin da bambino. La storia, il film racconta la sua storia fin dall'infanzia fino alla maturità,
molto autobiografica,
e anche qui infatti in questa clip c'è anche un riferimento autobiografico che sentirete. In questi sogni Jiro incontra questo personaggio realmente esistito, tale Conte Giovanni Caproni di Italia, grande ingegnere italiano che ha Caproni, sviluppava Caproni. Ieri non Caproni il poeta,
no, Caproni. Ma guarda che scusa, se permetti, Caproni è quello che credo abbia brevettato l'aereo Ghibli, abbia progettato e realizzato l'aereo Ghibli.
Sei sicuro? Non
assolutamente.
Caproni aveva una fabbrica anche di costruzione.
Sì. E Ghibli è
il nome dello studio.
Aspetta, che adesso lo vediamo subito in tempo reale.
Non ti preoccupare,
fare il fanfarone, perché una volta queste cose si potevano fare. Intanto, oggi in tempo reale smascheriamo subito.
Intanto vi faccio sentire questa breve clip che secondo me spiega tante cose di questo film e anche di Miyazaki. Prego.
Tu, tra un mondo con le piramidi e un mondo senza piramidi, quale dei due preferisci?
Le piramidi.
Quello di volersi librare nel cielo è il sogno dell'umanità, ma è anche un sogno maledetto. Gli aeroplani portano il peso del destino di divenire strumenti di massacro e distruzione.
Sì.
Ciò nonostante, io ho scelto il mondo con le piramidi. E tu quale scegli tra i due?
Io penso di voler creare splendidi aeroplani.
Come quello, eh? Bravo! È uno splendido sogno. Io, con quest'ultimo volo, me ne vado in pensione. L'arco di durata di una vita creativa è di un decennio. Sia per gli artisti, sia per i progettisti è lo stesso. Il tuo decennio, vivilo dando fondo alle tue forze.
Ecco, che dire. Allora, al netto del fatto che questa per me è la voce del dottor Perry Cox di Scrubs e non di Caproni, non riesco a togliermi dalla testa l'immagine di lui che parla
poetico,
a JD. A parte questo,
ci aspettavamo un cazzottone da un momento
all'altro. Sì. A parte questo, che cosa ci dice? Ci dice innanzitutto il testamento di Miyazaki, che fa riferimento un po' come Tarantino, che diceva: questo è il mio capolavoro, dice questo è il mio ultimo lavoro. E adesso, no? Tocca a te. Poi ci dice anche che in realtà lui progetta splendidi aeroplani, la destinazione finale di questi aeroplani non interessa. Ora, questa cosa può essere anche, io l'ho vista, magari mi sbaglio, però ho pensato, si può vedere anche, se vogliamo dargli un significato, come il fatto che cioè Giro ignora la politica, ignora quello che c'è intorno, si concentra sul suo sogno. Se c'è mai, se mai c'è un giudizio di valore, può essere sul fatto che ignorare la politica, cioè non è di per sé, può essere un atto politico, perché lui alla fine contribuisce a creare questi aeroplani che massacrano e distruggono. I suoi personaggi non sono mai buoni, cattivi, sono sempre un po' così, tridimensionali, un po' reali come sono in realtà. Per cui diciamo che questa cosa, volendo, ci può stare. Io l'ho vista un po' così. Secondo me film meraviglioso, toccante. Poi non parliamo dell'aspetto visivo, che è come al solito
sublime.
Forse, secondo, io mi spingo a dire che forse è uno dei migliori film di Miyazaki.
Io condivido, purtroppo tutti non ho avuto il piacere di vederli perché non ho avuto la fortuna.
Sconfinata,
pazzesca. Però tra quelli che ho visto, ne avrò visti una decina, per me è perlomeno il film che mi è entrato più dentro, mi ha sconquassato completamente. È un film forse non troppo per bambini, diciamo.
È una qualità!
Però tocca a noi bambini che sogniamo tante cose.
Io volevo
quindi a Pietro non lo posso far vedere.
Prova, non lo so, fai un test.
No, io volevo dire che al di là dell'aspetto visivo, che effettivamente tu ci sei passato su così, secondo me può essere un ottimo film per approcciare a sicuramente un tipo di arte filmica molto alto, se vogliamo, quindi nemmeno così certo immediato, ma soltanto l'aspetto artistico di quello che viene poi mostrato sulla pellicola è un qualcosa che merita sicuramente di andare a pagare il biglietto, andarsela a vedere su grande schermo, perché è un'opera d'arte.
Diceva Akira Kurosawa di Miyazaki.
Ma perché, scusa, qualcuno di voi vede il cinema senza pagare il biglietto?
Scusa,
parte te.
Lo leggo su Wikipedia, dunque insomma lo posso leggere tutti. Diceva Akira Kurosawa di Miyazaki: talvolta lo paragonano a me, mi dispiace per lui perché lo abbassano di livello. Akira Kurosawa è uno dei cinque forse maestri assoluti della storia del cinema.
Dopo questa citazione è anche forse il più grande paraculo della storia.
No,
assolutamente. Non lo
so. Comunque Miyazaki è uno che ha vinto Oscar nel 2003, Oscar alla carriera nel 2015, un Leone d'Oro nel 2005 alla carriera, e per disegnatori autori di film d'animazione non è così scontato. Dunque la legittimazione, noi andiamo avanti, tu lo riattacchi e poi andiamo
ammazza
avanti. Ma Lupus,
allora, vedi, visto che abbiamo problemi con la voce, metterai un po' di musica, che ne dite? Ecco, allora, se riusciamo a presentarlo grazie alla mano qui di Lupus,
la mano di Dios,
il sostegno da sotto che ci vuole,
andiamo leggermente dopo di Carlo.
Tre parole:
Carlo
ha fatto Lupin III, ha fatto Heidi, ha fatto Rascal, il mio amico Orsetto, cioè nel senso ha fatto anche cose molto semplici però meravigliose, che
rimangono nella nostra storia.
Adesso
lui torna
Rascal, anche lui dato da voglia di Dio.
Sì, come si chiamava il film, cartone animato? Rascal.
Ma leggilo su Wikipedia come fai di solito.
Secondo me scopriremo un giorno che dietro questi Rascal, meravigliosi cartoni animati,
meraviglioso,
c'erano tanti messaggi subliminali dietro.
Allora adesso, così vi do fastidio, parliamo di American Beauty, ovvero l'album dei Grateful Dead, non vi spaventate. La canzone che vi stiamo per mettere è del 70, quindi un anno dopo Woodstock, ma loro erano a Woodstock. E
che anno era Woodstock?
Mi pare il 69.
Ok.
E mettiamo un pezzo che ci piace molto, lo puoi cominciare a introdurre. Vi anticipiamo che poi avremo un ospite, glielo possiamo dire? Sì. Questo è un pezzo molto semplice, ma che arriva dritto dritto. Stiamo parlando di Friend of the Devil, e per voi qui a Bar Traum Fabric, Grateful Dead. I lit up from Reno, I was trailed by 20 hounds. Didn't get to sleep that night till the morning came around. Sit out, run, but I take my time. A friend of the devil is a friend of mine. I get home before daylight, just might get some sleep tonight. Ran into the devil, baby, only 20 bills. Spent the night in Utah in a cave up in the hills. Set out running, but I take my time. A friend of the devil is a friend of mine. I get home before daylight, just might get some sleep tonight. I ran down to the levee, but the devil caught me there. Took my $20 bill and it vanished in the air. I'm running, but take my time. A friend of the devil is a friend of mine. I get home before daylight, just might get some sleep tonight.
she's my heart's delight. Second one is prison, baby, the sheriff's on my trail. And if he catches up with me, I'll spend my life in jail. Got a wife in Chino, baby, the one in Cherokee. First one say she got my child, but it don't look like me. Said I'll run, but I'll take my time. A friend of the devil is a friend of mine. I get home before daylight, just might get some sleep tonight.
Fabric.
18ª puntata, seconda stagione, ma non mancano i pezzi storici di questo programma. E come sempre, come l'anno scorso, come quest'anno e come l'anno prossimo, non si sa, sul confine c'è sempre il nostro uomo, l'uomo sul confine, Andrea Amicigrucci. Ciao, buonasera.
Buonasera, buonasera. Ritornano i pezzi grossi.
Ritorno al futuro.
Andrea.
Oh, sei caduto dopo la battuta.
Stasera ormai siamo rilassatissimi perché è andato tutto malissimo, quindi può succedere qualsiasi cosa.
Non lo dire mai.
Vai.
La gente non capisce.
Da che parte del confine ti trovi?
Solito, dalla parte solita.
Dalla parte
francese.
Ma Andrea, devi parlare mettendo tutte le parole di seguito, perché se fai delle pause in radio non funziona.
Pronto?
Ci sei, vai, raccontaci che cosa
sta facendo. Ma c'è una tecnologia che non risponde alle esigenze questa sera.
È arrivato l'autunno,
no. Cadono le foglie, nessuno le raccoglie, diceva a suo tempo un maestro.
Diciamo che sei dalla parte giusta del confine, insomma. Com'è la situazione?
No, sempre da quella sbagliata, sbagliata.
Infatti dovevi andare in Germania, perché pochi giorni fa le lezioni hanno dato ottimi risultati. Tu invece sei in Francia e ti becchi Le Pen. Andiamo avanti.
Poteva andare peggio, Andrea.
Sei stato al cinema.
Questa è bella. Sì, beh,
certo,
la prima battuta
ovviamente.
Bella di Smith.
Sempre e comunque al cinema.
Che cosa hai visto?
Allora no. Io aspetto delle domande, ma visto che queste domande non arrivano...
Andrea, scusa, abbiamo problemi di share questa sera.
Sì, vabbè. Io vorrei parlarvi di un film di cui avevamo già accennato in una delle ultime puntate dello scorso anno, che è un film, secondo me, meraviglioso.
Non avevamo dubbi,
e è il film che ha vinto la Palma d'Oro al Festival di Cannes. In italiano Il Regno d'Inverno, Winter Sleep, il titolo internazionale, e per Simone Smith, Kish Yukusu, è il titolo turco, non sardo come può apparire da Kito. E è un film che, come dire, rivisto nella tranquillità della programmazione normale, al di là dei festival, diciamo che ha meritato, secondo me, in pieno la Palma d'Oro di quest'anno, nonostante il concorso di Cannes fosse stato un concorso particolarmente ricco di filmoni, dai Dardenne a Cronenberg a Godard a, non lo so, Ken Loach o anche la nostra Rohrbach. Secondo me, diciamo, questo film è il film giusto per vincere un festival d'arte cinematografica come si spera sia il Festival di Cannes. Che cosa dire? Diciamo che, ecco, ultimamente il Festival di Cannes sembra che preferisca dei film molto lunghi. L'anno scorso La vita d'Elle, 3 anni fa il film di Terence Malick, un film di 3 ore e 15 minuti che però non deve scoraggiare il pubblico. Questo lo dico perché qui in Francia, in apparenza, quando è uscito in sala era un film, diciamo, che era passato come qualcosa di troppo lungo, troppo impegnativo, un pippone, come potremmo dire in un gergo molto tecnico. E invece è un film che merita di essere visto. È
quanto
un film
dura, che Andrea, finalmente... scusa? 3 ore?
Prego?
Quanto dura, scusa?
3 ore e 16 minuti, 3 ore e 20 minuti.
Insomma.
È un film che non finalmente, dal mio punto di vista, richiede da parte degli spettatori un certo impegno e una certa disposizione ad ascoltare, oltre che ovviamente a guardare. È un film, diciamo, a me piace, un film senza storia, un po' sulla falsariga anche del Jim Jarmusch, dell'ultimo Jim Jarmusch. E questi film senza storia sono dei film che poi portano a tutta una serie di riflessioni sul personaggio, sui personaggi che vengono proposti. Quindi sono dei film sicuramente impegnativi. Questo film, secondo me, ripeto, è un film meraviglioso, è un film...
Quanto ha incassato?
Non lo so, io non mi interesso degli
dovresti
incassi.
Dovresti cominciare.
Perlomeno fino a oggi non mi interessa.
Ma comincia a farlo, perché...
Malissimo.
Sappiamo che torni in Italia, vero?
Sì, tornerò in Italia. Lo sappiamo.
Come mai torni in Italia, Andrea?
Torno in Italia perché ho deciso di darmi, diciamo, la zappa sui piedi.
Bravo.
Assurdo. E sì, torniamo in Italia con un progetto particolare. Non penso che stia a me parlarne in questa sede, ma sì, torniamo in Italia.
L'uomo non sarai più sul confine.
Non sarai più sul
confine. Mi
passa
parecchio.
Cioè, ti vedremo parecchio con un cartello in mano, con una scritta colorata?
Una scritta colorata, sì, non ovviamente.
Non sarai più sul confine, dunque fai una bella scolpacciata di film che non vedremo in Italia, così ce li anticiperai nelle prossime puntate del bar, pur essendo in Italia. Venerdì prossimo ti ritroviamo a Strasburgo o sei in Germania?
Venerdì prossimo in realtà non lo so, se sarò a Strasburgo, se sarò in Germania, in Svizzera, in Italia, non si sa. Beh. E quindi
beato te,
ci ho capito un cazzo.
Che cosmopolita, ragazzi. Comunque un film da vedere assolutamente, speriamo che esca quanto prima.
Da vedere assolutamente per una veramente un'esperienza cinematografica senza pari, diciamo, negli ultimi
di lui
anni.
Di Ceylan, che non hai detto il regista, ma lui Winter Ceylan, di Ceylan, abbiamo già visto C'era una volta in Anatolia, film maestoso sotto ogni punto di vista. Noi ti salutiamo, ti ringraziamo e ci ascoltiamo venerdì reciprocamente. Tu ascolti noi, noi ascoltiamo te, ma mettici un po' di verba.
Vi saluto alla faccia vostra dicendo che io Salsa il Vento l'ho visto gratis.
Pirata!
Che cosa pensi? L'ultima parola, che cos'è quel film?
Testamento fantastico per uno dei più grandi autori della storia del cinema, non solo d'animazione.
Bravo. Grande. Bravissimo. Grande.
Io
grande.
Sono emozionato.
Arrivederci. Saluta, Cina.
Ciao.
A presto. E corriamo a sentire una canzoncina, così balliamo un po'. E questi sono sempre da Woodstock, Can't Hit. Let's Work Together.
Io sono emozionato.
Io non ci ho capito un cazzo.
Grande.
La Fregna, Ferretti.
La Fregna.
La Fregna.
Nach dem Song geht es weiter mit der Bartraumfabrik.
Giulio Manfredoni sta uscendo al cinema con La nostra terra e noi che siamo cialtroni, ma fino a un certo punto abbiamo con noi Marco Della Torre che ha lavorato in questa produzione e quindi ha avuto la fortuna di conoscere tutti i segreti del set e poi può dirci anche due parole su questo film.
Perché?
Sì. Allora, vi spiego un attimo la trama del film. È un film innanzitutto con Stefano Accorsi, Sergio Rubini, Iaia Forte. C'è cioè un cast corale come gli ultimi film di Giulio Manfredoni, tutti con un cast numeroso. Questa in particolare è una commedia sociale su un tema importante come i terreni espropriati ai mafiosi che vengono recuperati e trasformati in cooperative sociali, appunto. E appunto, questa è un film sia divertente, perché soprattutto la prima parte è molto divertente, e poi però c'è anche parti drammatiche e emoziona anche, devo
ma
dire.
Ma raccontaci qualcosa del set.
Il set
ma girano le donne nude?
No,
c'è vado belle brocche quella però,
allora non girano
stasera veramente siamo a livelli
mamma
mi allineo a voi, no, scusa,
se non parliamo di Miyazaki gli altri sono tutti cialtroni.
No, allora è stato bello, divertente, interessante lavorarci. Io ho fatto il secondo assistente alla regia e c'era anche un altro perugino come assistente, come primo assistente, Luca John Rosati. E io nel film ho fatto sia l'assistente alla regia che il runner di Stefano Accorsi, quindi è stata per me un'ottima esperienza. E devo dire che ieri per esempio c'è stata la prima a Roma con il cast e è stato apprezzato il film, devo dire.
Vabbè, ma qualche aneddoto di set?
Ma cioè il runner che significa fare il runner?
È uno che corre,
lo schiavo.
È lo schiavo muto. No, in realtà
la gente non
esatto,
sa,
magari la gente runner. Non sa che cos'è un runner. Il runner è colui che la mattina prestissimo con la propria macchina va a prendere l'attore e lo porta sul set.
Una specie di Tiberi per
specie di Tiberi.
Poi viene rimborsato, sì, per la benzina.
Segnale!
Direttamente dall'attore?
No, l'attore.
Ma com'è? Allora, quindi la domanda successiva Accorsi fuori dal set è simpatico? È
molto
umano.
È molto umano, molto simpatico. Così come Rubini, così come tutto il cast, devo dire.
E voi che facevate quando ero in macchina così a corsi con
e noi
Maxi Bondo lo devi dire.
No, parlavamo.
Posso dire che sono stato protagonista di una discussione nella vostra macchina?
Che sì. Masticarsi anche.
No, perché quando mi ha detto questa cosa di Accorsi, gli ho detto: "Cavolo!"
Lui mi ha detto l'aslo, ma non ti ha detto niente di me.
No, lui tra le tante cazzate che ha fatto un film che ha segnato la mia adolescenza, ovviamente
Stefano Accorti, Ragno Freccia,
no, Jack Frusciante.
Jack Frusciante
ci dà il gruppo, e mi ricordo che tu gliela avevi detto.
Sonora, posso dire una cosa?
Umberto Santo,
Marrene Kunz,
urlata da Umberto, curata da Umberto Palazzo, è stato niente, che ha annunciato un suo ritiro che io spero rientri, perché è veramente uno dei più grandi autori italiani.
Beh, era una bella colonna sonora,
grandissima.
No, un aneddoto che mi viene in mente, che è successo durante le riprese, è in una giornata in cui c'era la scena, dovevamo girare la scena in cui c'era una scazzottata tra Accorsi e Rubini, e praticamente Accorsi sale sopra a Sergio Rubini e gli rompe una spalla. Quindi insomma si interrompono le riprese.
Rompe una spalla?
Sì, praticamente rompe un legamento della spalla a Sergio Rubini.
Le parolacce in barese che aveva detto.
E quindi sì, c'è stato. Beh. Tutto è rientrato.
Momento divertente, diciamo. Grosse risate.
Bella scazzottata quella comunque. Io ieri ho visto il film che è al Sant'Angelo.
Ti è piaciuto?
No, è al Méliès e anche al Cinema Concordia di Marciano, dunque andate perché è una commedia divertente.
C'è anche una un appoggio, un aiuto di Libera.
La Frigna.
Ah no, pensavo, scusa.
No, di Libera. Che
sì, 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 nel senso che poi il tema del film è Libera, la legge di Pio La Torre, che insomma, 1980 se non ricordo, poco prima di essere assassinato, che la legge che poi ha dato il via alla confisca dei beni mafiosi, l'esproprio da parte dello Stato.
Tra l'altro c'era un evento al Concordia, se non ricordo male, una di queste sere nel quale il presidio di Libera di Marciano offriva ieri sera
i prodotti della terra.
Esatto.
Il film è interessante per certi aspetti, perché ci fa capire un attimo come funziona anche il mondo della cooperativa, il suo farsi in maniera rocambolesca però efficace.
Il mondo della cooperativa, tra l'altro, già
trattato da Manfredonia,
esatto,
sì, un film molto più riuscito che si può fare. Il film secondo me insomma ha dei grossi difetti di sceneggiatura, però in sostanza insomma è accettabile. Bravissimo Rubini, buona interpretazione di Accorsi, che però dall'ultimo bacio fa sempre se stesso, non cambia mai. Insomma, se ci desse dei picchi emotivi lo ringrazieremmo, perché secondo me è un buon attore, ma viene sfruttato maluccio.
Invece tu chi cazzo sei?
No, lo dico perché avendo visto quel film bellissimo sardo sul calcio, che
l'arbitro,
era l'arbitro Accorsi ha un'interpretazione pazzesca da grandissimo attore. Allora dico,
tra l'altro Accorsi è diventato anche regista, perché ha girato un cortometraggio.
Ne
da poco.
Possiamo anche fare a meno.
Costruiamo.
Allora io faccio un appello ai registi italiani, ai sceneggiatori: costruite dei ruoli attorno a questo personaggio, perché merita di esprimere.
Ma questo è un problema di molti registi con molti attori.
Sì,
basta prendere. Inoltre volevo citare anche tra gli attori.
Sta prendendo troppo spazio, ragazzi.
Tommaso Ragno, che fa il boss, e Maria Rosaria Russo, che fa la protagonista insieme a Ragno.
Tommaso Ragno è un grande attore teatrale,
sì,
ha fatto grandissimo. Tavetta.
Ma ci sono dei bei caratteristi, insomma, tutti molto bravi. Vabbè, andatelo a vedere, lo trovate.
Andatelo a vedere, sì.
E nei multisale, no, al Concordia di Marciano, non nei multisale, è vero.
Salutiamo.
Ci sono anche dei bei caratterini all'interno del bar Tra un Fabrizio.
Sì,
L'Aslo è uno di questi.
No, l'Aslo. No.
Allora, io vi riporto per un attimo al festival di Woodstock, quindi torniamo indietro di una
quindi
quarantina.
Quindi accendete le trombe.
Di anni,
non mettiamo un pezzo di Jack Frusciante uscito dal gruppo.
No. Mettiamo un pezzo che più o meno è passato verso le 4:30.
Prego, ma scusa, Marco Della Torre.
No, solo un inciso. La colonna sonora è di Mauro Pagani del film.
Era un po' richiamata.
Vabbè, su Mauro Pagani mi astengo.
No,
però
se posso dire, ci hanno rotto il cazzo questi autori.
E anche un po' Della Torre.
È un po' come quelli che votano il PD pensando di votare ancora il Partito Comunista.
Diciamo perché. Diciamo perché. Prego, per dire.
C'è un po' questo.
La detta talmente grossa che ha fatto rompere la degna
fine di questa
rotta sedia da buttare.
Scusate ma veramente questa era quella che ha citato Laszlo all'inizio, una slapstick comedy.
Il tappo. Scusate, richiamo all'ordine tutti quanti.
Malissimo Simone Smith.
Purtroppo non siamo in televisione, perché ci sta sta ascoltando, diciamo che dopo, dopo i vari problemi tecnici, microfono, computer e tutto, la sedia di Laszlo sulla cazzata si è rotta in due facendolo crollare il suono.
Ma perché quello Matteo è l'ego che è cresciuto così tanto?
L'ego
si è gravato
su
un peso già gravato.
Una cazzata.
Sara Biz e i suoi post.
Io direi che abbiamo bisogno di un attimo di pausa, quindi mettiamo un gran pezzo. Che vi dicevo, è passato dopo le 4 di mattina. I Who hanno fatto una bella performance di più di 20 canzoni. Tra queste c'era I Am Free, che meritava di essere messa in questa prima puntata della seconda stagione di Bar Traum Fabrik. I'm free.
Messiah's pointed to the door. No one had the guts to leave the temple. I'm free. I'm free. And freedom tastes of reality.
Kapitel 2. Kapitel 2 significa seconda stagione significa novità, ma anche no. E il professore è uno dei nostri punti di riferimento. Professore, buonasera, è in linea?
No, ragazzi miei, siete divertentissimi questa sera, ma cosa succede? Il mondo radiofonico deve essere davvero in crisi per aver dato la possibilità ad una banda di sconsiderati cialtroni come voi di fare una nuova stagione del vostro indegno programma, no? Veramente, bello, bello tutto. Comunque, bella la procediamo bossa, con questa...
Niente. Prego, professore.
Vada, prof.
No, vada, procedi.
Vai, professore.
Proviamo a, non so, ad alzare un po' il livello. Non so, da ultimo l'insulto a Mauro Pagani, va bene. Verrò lì con una clava prima o poi. Comunque,
Era uno scherzo, professore. Via.
Io spero che voi non abbiate l'ardire di rompere le scatole ogni venerdì sera, perché vorrei fare anche altro. Vorrei anche dire. Che rispondere a voi ricordando la citazione di Alfred Hitchcock: il cinema è la vita con le parti noiose tagliate, e voi purtroppo siete vivi, invece voi purtroppo siete vivi. Oppure, come diceva il grande Boogie, il grande Humphrey Bogart, la differenza tra la vita e un copione cinematografico è che il copione deve avere un senso, voi, ripeto, siete vivi. E in questo senso non riesco a scovarlo. Comunque, eliminiamo subito il dovere. Vogliamo parlare dei film che ho visto, perché poi ho altre cose più importanti da dire. Vi interessa oppure vogliamo parlare della briscola e di altre cose?
Prego, professore, guarda, ci metta qualche contenuto in questa puntata drammatica.
Disastroso. Siamo allora, qui solo per lei, caro prof.
Allora, ho visto quel bellissimo lamento funebre sulla morte del cinema che è Berlusconi, capolavoro sul non senso dell'immagine politica cinematografica così come l'abbiamo conosciuta noi generazione degli anni 90. E poi ho visto Cattivi vicini, inimitabile ultimo tassello dell'arazzo filosofico di senso del gruppo Frappac, di cui parlerò più avanti.
Clamoroso.
E poi ho visto Mood. Ecco, sì, parliamo di Mood, che insomma è il segnale che anche gli studios si sono accorti che il cinema indie che fotografa un'America in difficoltà fa cassetta, come quando fecero Easy Rider, Dennis Hopper e i suoi amici, e diede il via alla Free Hollywood, e gli studios subito se ne impossessarono e risposero con fragole e sangue, cambiando la scena hollywoodiana per sempre. Insomma, ora si racconta la storia di questi due quattordicenni, invece di stordirsi di videogiochi, di pippe, come fanno tutti i quattordicenni normali, viaggiano su motoscafi sul fiume Arkansas e scoprono su un'isola Mood, ricercato, che si nasconde per fuggire alla legge, che ha il volto di Matthew McConaughey e i denti di Woody Valley. Fa specie soprattutto quando si toglie la camicia per contratto, ovviamente se la toglie per contratto e fa vedere i suoi pettorali, i suoi muscoli, e qui sorgono i problemi, perché lui ci prova pure a recitare, ma è il suo corpo che si ribella, è il suo viso che proprio non ne vuole sapere della recitazione. Ma
scusi professore, non ho capito di chi sta parlando, di
Matthew McConaughey.
Oh, grande
lo spelling,
si è preparato rispetto all'anno scorso.
Dopo che siete alle sedie, dopo che avete dato vita ad una puntata che riguarda la storia dell'etere radiofonico, di chiedermi la pronuncia di quell'insigne attore, vabbè. Comunque vorrei parlarvi di qualcosa che mi sta a cuore. La commedia americana, su cui quest'estate, nei momenti di pausa, di duro lavoro dai festival che ho frequentato, e dico l'agnello cotto è il cinema, la pellicola è la sagra della briscola, Porchetta e film sotto le stelle, insomma, oltre a lavorare nei film e nei convegni di spessore, ho lavorato molto anche sulla commedia americana, in particolare sulla cosiddetta seconda generazione del Frat Pack. E voi che non conoscete nemmeno la prima, sarà un bel salto. Il Frat Pack è quel gruppo di amici che lavora insieme, Ben Stiller, Jack Black, Will Ferrell, Vince Vaughn, Steve Carell, che hanno appunto fatto diverse cose insieme. Ma io vorrei parlare appunto della seconda generazione, quella dei Seth Rogen, di Jonah Hill, Seth Rogen, James Franco e Michael Cera. E se però voi pensate che il Frat Pack abbia ereditato il concetto di semplicità da altro, siete in errore, ma visto che ancora siete vivi non è il vostro errore più grave. Il Frat Pack eredita la sua comicità da altro, da qualcos'altro, vale a dire da qualcosa che può somigliare a cosa? Dalla comicità della banda Totò degli anni 50, vale a dire Totò e Mario Castellani, Pietro De Vico, Gianni Agus, Giacomo Furia, il grandissimo storico Carlo Croccolo, e poi ogni tanto andavano anche Macario, Nino Taranto, i De Filippo, insomma questi hanno fatto tutti i lavori insieme a sfondo comico demenziale. E perché dico che può assomigliare a quel genere? Per tre o quattro motivi. Innanzitutto il team e il contesto del gruppo di attori, di amici. Questi collaboravano in una situazione difficile dettata dal mutamento epocale della situazione economica grave dell'Italia del dopoguerra. Il Frat Pack, la seconda generazione, lavora in un momento difficile, tutti insieme, in un momento difficile post 11 settembre, sono nati, e soprattutto in un momento economico di crisi. Inoltre le tematiche, i temi dell'epoca della banda Totò erano sempre quelli, cioè fame atavica mai saziata, desiderio incontrollabile di due, il cibo e le donne, e le donne, eternamente affamato di donne e di cibo, mai saziata, e allo stesso modo hanno la stessa propensione bulimica i ragazzi del frat pack, però sostituiamo al cibo l'erba e alle donne, usando la Fineto, che è una bellissima figura retorica che dà la parte per il tutto, la figa. Ecco, le tematiche sono simili, i gruppi sono simili, ma soprattutto ora, se mi concedete una riflessione seria, molto breve, l'elemento che unisce i film di questi due gruppi è il lavoro fatto sugli attori, sulla loro riconoscibilità e personalità dentro e fuori dal set. È un meccanismo che ha a che fare in primo luogo con una frenata autoreferenzialità dell'epoca di Totò, degli anni 50, e dell'epoca attuale, che sono le caratteristiche importanti dell'attuale show business. Prendiamo Facciamola Finita, che so che a Lupus è piaciuto moltissimo, quasi quanto a me. Un film che parla di una festa tra attori famosi mentre è in atto l'apocalisse.
Ah, sì, sì, sì. This is the end.
È davvero un capolavoro. E in This is the End, appunto, tutti gli attori portano sullo schermo loro stessi. Un amico va a trovare Seth Rogen, che poi c'è il Barucher, va a trovare Seth Rogen a Los Angeles. I due finiscono a casa di James Franco in una festa che vede tra gli invitati nomi come Jonah Hill, Paul Rudd, Rihanna e tanti altri personaggi famosi. Ma questa This is the End non è solo una delle commedie più riuscite degli ultimi anni, ma riflette sul rapporto tra attore e persona normale ad un altro livello, come facevano quelli di Totò, Macario, eccetera. Questi attori dimostrano di avere ben presenti le regole del gioco, insomma scrivono e poi realizzano, certo, cose di una notevole profondità, senza per questo rinunciare a quella comicità che a noi piace, a quella comicità triviale e anarchica. Pensiamo a Facciamola Finita, in cui i demoni hanno cazzi enormi, lunghi dialoghi che hanno a che fare con lo sperma, l'erba, i videogiochi, insomma, puttanate come nei film di Totò, dati però con intelligenza. E da ultimo vorrei farvi notare l'ultimo punto di contatto tra questi due movimenti. Tra i film della banda Totò e Pac si legano con i titoli, vale a dire la difficoltà di questi attori e registi di emanciparsi dalla commedia greve, scatologica, non nella trama ma nei titoli, rimane proprio in quei progetti che hanno titoli che scimmiottano spesso titoli più famosi. Pensiamo a L'imperatore di Capri, Totò le Mocò, Totò Tarzan, che fine ha fatto Totò Baby, Totò Diabolicus, Totò Fabrizio e Giovanni d'Oggi dopo che Gelsin aveva lavorato, Totò Peppino e La dolce vita, e poi Totò del Frat Pack, Palle al balzo, Vicini del terzo tipo, Idiocracy, Tropic Thunder e quelli geniali della seconda generazione che io adoro. Troppo incinta, Tre menti sopra il pelo, Strafumati, Funny People, Facciamola Finita e l'ultimo bellissimo Cattivi Vicini, perché voglio lasciarvi con questa citazione interessante. Il titolo del film è molto importante perché molte volte serve per far andare al cinema gli spettatori. Se non si riesce a trovare un titolo interessante, tocca poi fare un bel film che è molto più lungo e molto più faticoso. Massimo Troisi, arrivederci ragazzi miei.
Adios.
Grazie professore, di corsa in diretto.
Io ho pochi minuti per trattare un argomento assolutamente attuale.
Sforiamo stasera, sforiamo di 5 minuti.
Ma tanto non c'è nessuno dopo. Allora, come avrete forse saputo, intuito, è stato da poco l'anniversario della morte di Jimi Hendrix e qualche furbacchione ha pensato di sfruttare questa coincidenza per far uscire forse il primo vero film dedicato alla sua vita, perché in effetti un artista come Jimi Hendrix, e da qui avrete capito che abbiamo preso ispirazione per mettervi tutti i pezzi legati a Woodstock questa sera, è stato detto di tutto, è uscito di tutto, ma poca roba veramente vicina a quello che è stata la sua vita e il suo mondo. Cioè, vi dico la verità, lo sapete poi, parlare di Jimi Hendrix in maniera entusiastica, il più grande chitarrista, sono buoni tutti, e in effetti se andate a cercarvi in rete qualche documentario, qualche roba del genere, tutti dicono la stessa cosa, che è assolutamente superficiale, banale e probabilmente inutile. Quello che invece racconta All By My Side, almeno io non l'ho visto, infatti non vi voglio parlare come di consueto, io non vi parlo di un film ma vi parlo di un libro, trae ispirazione da un libro che è stato scritto da curato più che altro a Peter Neal e Alan Douglas, ovvero due persone molto vicine a Jimi Hendrix che hanno semplicemente raccolto tutto ciò che lui ha scritto, le sue tracce lasciate durante la vita, breve vita tra l'altro. Questo libro a cui mi riferisco si chiama Zero, edito da Einaudi, e è praticamente la prima testimonianza diretta di quello che lui effettivamente pensava della sua vita, della chitarra, della musica, eccetera eccetera eccetera. Tra l'altro Peter Neal, uno dei due, è anche l'autore del primo film su Jimi Hendrix, un certo Experience, datato 67, che è fondamentalmente l'unico documento video uscito prima che Hendrix morisse. Quindi fondamentalmente sia lui che Douglas, che tra l'altro è stato uno dei produttori dei dischi di Jimi Hendrix, anche molti dei suoi postumi sono stati prodotti da lui, sono i due che hanno dato vita a questa cosa. Quindi io suppongo che All By My Side, ma lette le prime recensioni sembra che questo non sia deludente, sia forse il primo documento che si avvicina a quello che Jimi Hendrix davvero pensava. Jimi Hendrix morto tra l'altro il 18 settembre del 70, quindi appunto un paio di giorni fa, di 44 anni fa, e io ho pensato di leggervi un paio di cose. La prima è molto legata alla sua morte e è forse uno dei pezzi di suoi scritti che si trovano più facilmente in giro, ovvero lui dice: alla mia morte ci sarà una jam session, puoi giurarci. Voglio che tutti diano il massimo e si sballino, e conoscendomi finirò per cacciarmi nei guai al mio stesso funerale. Non voglio canzoni dei Beatles, ma qualche pezzo di Eddie Cochran e parecchio blues. Roland Kirk verrà di certo, e farò di tutto perché non manchi Miles Davis, sempre che abbia voglia di passare. Per una cosa così varrebbe quasi la pena di morire, solo per il funerale. È strano il modo in cui la gente dimostra il proprio amore per chi muore. Devi morire prima che ti riconoscano qualcosa. Una volta morto, sei pronto per la vita. Quando non ci sarò più, non smettete di mettere su i miei dischi. Questo fondamentalmente per chi anche non è così appassionato, così visceralmente legato alla musica di Jimi Hendrix, racchiude un po' quei 4 anni di gloria che ha vissuto il chitarrista di Seattle prima di morire per una dose di barbiturici troppo forte.
Ma
insomma,
chi lo sa se è morto?
Non si sa. E infatti fondamentalmente è bello andare a vedere questo film, e soprattutto vi consiglio, leggetevi questo libro, perché fondamentalmente Hendrix si racconta in questi suoi appunti. Quindi trovate magari l'esperienza nell'esercito, i live per cui non fu mai pagato con Little Richard, il periodo al Greenwich Village, la passione per i testi di Bob Dylan, perché scelse la Fender Stratocaster, l'incontro con Mick Jagger, insomma tutto ciò che fondamentalmente costruisce e è quel personaggio che assolutamente noi conosciamo per quello che è successo dopo l'incontro col famoso bassista degli Animals Chas Chandler, che lo portò al successo, lo scoprì, lo portò in Inghilterra. Il primo vero gruppo fu la famosa Jimi Hendrix Experience, poi Festival di Woodstock che lui chiuse alle prime lucide, anzi in realtà era già giorno, era mattina del lunedì, quindi finito il festival. Se vedete le famose immagini di Woodstock c'è poca gente davanti a lui perché la maggior parte già se n'era ritornata. Quindi un personaggio assolutamente che vale la pena di leggere, e io mi sono scelto un brano da questo libro che secondo me potrebbe spingervi a fare una ricerca su di lui. È fondamentalmente la spiegazione del perché lui fu uno dei primi, se non il primo, a sfasciare la chitarra sul palco. Ve la leggo, nonostante
questa
i segnali...
questa è molto interessante,
ecco.
Leggicela perché è importante.
Allora, il numero della chitarra sfasciata è iniziato per caso. Stavo suonando a Copenaghen e mi hanno trascinato giù dal palco. Tutto andava alla grande, ma dopo aver ributtato la chitarra sul palco l'ho seguita con un salto, e quando l'ho raccolto ho trovato una grossa incrinatura nel mezzo. Allora ho perso la pazienza e ho fatto a pezzi quel dannato arnese. Il pubblico è andato in delirio, sembrava che avessi finalmente scoperto l'accordo perduto o roba del genere. Così ogni volta che c'era la stampa o mi andava ho riproposto la scenetta. È una voglia improvvisa di agire in assoluta libertà, insomma di fare ciò che faresti se i tuoi genitori non ti tenessero d'occhio. Non sono un tipo violento, ma ormai la gente pensa che lo sia. sfasci tre o quattro chitarre, la gente ne deduce che tu non faccia altro. Invece succede solo quando ci prende quella voglia. La frustrazione è al massimo, la musica si fa sempre più forte e a un tratto crash, bang, ecco, levarsi il fumo. Certe sere capita che tutto vada storto e allora, se sfasciamo qualcosa, è perché lo strumento che amiamo profondamente non funziona a dovere, non risponde, così ti viene voglia di ammazzarlo.
Mi sa che allora, tu sei un mezzo matto, eh?
Giusto. E allora mettiamo Bleeding Heart, pronunciato bene.
Bleeding,
Bleeding Heart, Jimi Hendrix, per voi, Bartram Fabrini.
Traumfabrik, Klappe die zweite.
È la volta di Laszlo Kovacs, che come l'anno scorso e nella prima edizione di questo programma avevamo sempre l'agenda cittadina. Nella seconda edizione, seconda stagione, c'è ancora l'agenda cittadina e c'è ancora e ci sarà sempre Laszlo Kovacs.
Immancabile. E questa prima tragica puntata volge al termine.
Non ci saranno più serie su cui sedere l'Astro Kovacs.
Sedie rotte, problemi di ogni genere, ma come ha detto qualcuno, la miglior trasmissione della radio da sempre, la miglior puntata.
Esatto, non la tempi di Marconi, ma
da sempre.
La peggiore da sempre.
Allora, primo weekend di Bartram Fabrik Season 2. Nemmeno il tempo di ricominciare, e venerdì prossimo saremo in diretta dalla Borsa Merci di Via Mazzini a Perugia in occasione di Sharper, la notte dei ricercatori. Vi aspettiamo alla Borsa Merci per picchiare qualcuno di noi, a caso. Questa è soprattutto però la settimana del perso, ne abbiamo parlato, il Festival sul Cinema Sociale, che i nostri ospiti ci hanno benissimo raccontato. In attesa del festival prevista per il 23, diciamo che al MediS, in Via della Viola, trovate La Nostra Terra, commedia antimafia di Manfredonia. Mentre al Sant'Angelo...
Non ti sento convintissimo però, eh?
Mentre, ma nemmeno del prossimo, al Sant'Angelo troviamo il film di Ivano Di Matteo, I Nostri Ragazzi, con un bel cast, il film un po' meno. martedì 23 al Sant'Angelo, però evento speciale con un altro film imperdibile.
Frizzantina la facciamo?
Sì, film collettivo montato da Gabriele Salvatores, Italy in a Day. Allo Zelic c'è Anime Nero di Francesco Munzi. Questa sarebbe dovuta essere un'altra settimana, purtroppo, però i film migliori sono rimasti a casa. Io spero che gli esercenti, i programmatori si accorgano di Francesà, che è uno dei film che da più di un anno sbanca i botteghini di tutto il mondo. È uscito in Italia ma non a Perugia, e così anche per Oli Spy My Child.
Scusa, che sbanca i
botteghini?
Ah no, io e Air Direct avevamo capito, anche tu avevo capito che sbancava un'altra cosa.
I bocche qualcosa.
Vabbè, vai vai.
Police by my side.
In che anno fu questo
film del quale ha parlato il nostro amico Air Direct?
Dov'è che lo danno?
Non lo danno. Non lo danno. In multisala proviamo a scovare qualcosa di interessante. Per il semplice gusto del menare, c'è Liam Neeson e quello che fa per voi è la sua preda perfetta. Ninja Turtles, il ricordo dei pomeriggi passati davanti a Bim Bum Bam. E se proprio non avete nulla di meglio da fare, c'è il 178esimo film del maestro Pupi Avati, e speriamo di non essere all'altezza delle 37 porcate precedenti, che è Un uomo, un ragazzo d'oro. Protagonisti sono Ricky, il bello Scamarcio, e Sharon, la vecchia indistruttibile Stone. Per fortuna che da lunedì 22 trovate Gomorra la serie, da vedere e rivedere al cinema. Assolutamente
tre
sì,
puntate.
Provare per credere.
Tre puntate il lunedì, giusto?
Solo sì. Tre?
Tre puntate a sera.
Tre puntate per volta.
Tre puntate a sera al cinema, fantastico. Mi chiedevo la formula, infatti.
Gomorra con l'H finale.
Bene, siamo andati lunghissimi. Abbiamo fatto una puntata disastrosa. Problemi tecnici.
Posso dire una cosa?
Certo, con piacere. Tanto ormai andiamo proprio a...
La puntata più brutta che qui abbia mai
della
partecipato
storia del cibo.
E abbia sentito.
È la verità.
E tutto questo è stato colpa, secondo me, di...
Di Laszlo, certo.
Laszlo,
ti posso dire una cosa?
È una qualità.
È una qualità.
Complimenti.
Bene, carissimi amici. Allora, non mi resta come al solito, sperando che la prossima settimana faremo di meglio, ce la metteremo tutta. Oggi eravamo partiti.
Sarà facilissimo.
Sarà facilissimo.
Secondo me è tutta in discesa. Proprio la trasmissione.
D'ora in poi è tutta in discesa. Siamo partiti dicendo ormai chi ci ferma? Disastro. Bene, allora vi saluto e vi ricordo che il programma è stato purtroppo ideato da Laszlo Kovacs e da lui scritto con Lupus Yonderboy, Simone Smith e l'Air Director. Ringraziamo il signor buonasera Fabrizio Cruciani, la vocalist teutonica Marty Schneider, grazie agli ospiti del Perso, grazie a Simone Rossi, al fotografo Matteo, a Daniele Pampanelli, a Marco Della Torre,
Matteo Brustenghi,
la sedia di Laszlo, l'uomo sul confine, e al professore. Noi andiamo a realizzare sogni meravigliosi con aeroplani di cui ignoriamo la destinazione. Voi invece andate a bere, andate a mangiare, andate a ballare, ma soprattutto
andate a tutti al cinema! Vederti in rallenti quando scendi dal treno.